Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica, il format che parla di Unione Europea. Io sono Mauro Gemma, vi farò compagnia per l'undicesima puntata di questa quinta stagione. Vi ricordo che siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni e che potete seguirci su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito raduni.org nella sezione podcast dedicata a Eurofonica. Quella appena trascorsa è stata una settimana storica. Dopo 3 anni e mezzo di negoziati e polemiche, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea. Ormai non poteva essere altrimenti, visto che la vittoria dei conservatori alle General Election dello scorso dicembre aveva consegnato al Premier Boris Johnson un mandato molto chiaro. Realizziamo la Brexit. Good Brexit done. Ma la telenovela non è finita qui, ci potete giurare. Ci torniamo tra un po'. Questa settimana nei nostri podcast abbiamo parlato anche di cosa fa l'Unione per proteggere le api, della riforma delle pensioni in Francia, ma anche dello Stato di diritto in Polonia e di come la riforma della giustizia in quel paese possa essere l'anticamera di un'uscita di Varsavia dall'UE. Ma facciamo con ordine. Mettete le cuffie e andiamo.
Eurofonica.
Partiamo proprio dalla Polonia. Ultimamente i rapporti tra Varsavia e Bruxelles non sono ottimi, visto che il governo conservatore, guidato da Diritto e Giustizia, ha promosso una riforma che sembra minare i principi dello Stato di diritto e quindi dell'Unione Europea. Prepensionamento dei giudici e divieto per loro di fare qualsiasi attività politica. Questi sono gli ingredienti. Il governo polacco ignora i moniti delle istituzioni europee o più semplicemente sta preparando la via per una Polexit? Alessandro Dilda e Giorgia Colucci hanno voluto vederci più chiaro.
Eurofonica!
La Polonia si mostra indifferente alle norme europee? Non è la prima volta, dall'opposizione alle politiche migratorie fino alle perplessità sul Green Deal. Il rapporto di Varsavia con l'Unione Europea ultimamente è abbastanza turbolento e la situazione non sembra sul punto di migliorare. L'oggetto della discussione è la legge Bavaglio, o legge Museruola, come l'ha definita la presidente della Corte Suprema polacca, Malgorzata Gersdorf. Si tratta di una norma che pone la magistratura sotto il diretto controllo del governo, prevedendo punizioni per i giudici che ne criticano l'operato o le nomine alle cariche pubbliche. Per le autorità giudiziarie sarà poi bandita qualsiasi attività considerata anche lontanamente legata alla politica. Le conseguenze, secondo la legge, saranno infatti molto severe, dalle semplici multe al licenziamento. Il partito di maggioranza Diritto e Giustizia da anni cerca di controllare le nomine dei membri della Corte Suprema, tradizionalmente di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Giusto nel 2018 aveva destato scalpore tra gli addetti ai lavori una legge speciale per la scelta di alcuni giudici ritenuta illegittima. Nonostante le perplessità manifestate dalle opposizioni e la bocciatura del Senato, la legge Bavaglio è stata approvata giovedì dalla Camera Bassa polacca controllata da Diritto e Giustizia. Questo consenso sarà sufficiente per la ratifica da parte del presidente Andrzej Duda. Sia Bruxelles che le nazioni hanno subito espresso la loro contrarietà rispetto all'operato del governo di Varsavia. La norma, che limiterebbe in maniera sostanziale l'indipendenza della magistratura polacca, si pone in netto contrasto non solo con i trattati europei, ma anche con lo Stato di diritto. Come avevamo detto, non è la prima volta che la Polonia si muove in questa direzione. Nel 2019 le leggi sul pensionamento dei giudici e le riforme giudiziarie di Varsavia avevano richiesto l'intervento dell'Unione Europea. In quell'occasione la Polonia era stata addirittura sottoposta alla Corte di Giustizia Europea. Inoltre, lo scorso dicembre, una lettera della commissaria UE alla trasparenza, Vera Jourova, aveva chiesto esplicitamente alle autorità polacche di non procedere con l'adozione della legge Bavaglio. La risposta di Varsavia all'ammonimento era stata chiarissima. Una nuova ingerenza di Bruxelles non sarebbe stata tollerata e avrebbe potuto portare a una rottura irrimediabile. Che si tratti dell'ombra di una Polexit? Intanto, in Polonia, il Consiglio Superiore della Magistratura lotta per tutelare le proprie prerogative di libertà, imparzialità e indipendenza. Mentre i colleghi togati di tutta Europa stanno manifestando la loro solidarietà ai giudici polacchi con sfilate di protesta in più di 20 paesi. Alessandro Dilda, da Novara, per Eurofonica.
Eurofonica.
E arriviamo alla Brexit. Mentre sul profilo Facebook di Eurofonica Sonia Kurzel e Nicola Pifferi hanno chiuso al piano la nostra videoserie sull'uscita del Regno, Marta Bettiol è tornata indietro fino alle primissime puntate della vicenda, quella vera. Ma siete sicuri di ricordarvi com'è iniziata? Sapreste recitare a memoria tutto il cast? Dai, facciamo insieme un ripasso.
Fonica!
La Brexit, dopo una maratona lunga 3 anni, è giunta ormai al traguardo. Torniamo assieme alla linea del via per ricordarci come e perché siamo arrivati fin qui. Ma di quanto dobbiamo tornare indietro? Cominciamo dal 1973, quando il Regno Unito è entrato nella Comunità Economica Europea. I problemi si sono fatti sentire fin dall'inizio. La Gran Bretagna ha sempre avuto difficoltà ad accettare le norme stabilite dalla Comunità Europea, soprattutto a livello economico e monetario. Difatti, nonostante il Regno Unito abbia firmato il Trattato di Maastricht del 1992, aderendo così all'Unione Europea, non ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale e neanche fatto mai parte dello spazio Schengen. Non stupisce quindi che nei vari governi inglesi ci siano state ad intermittenza posizioni antieuropeiste. Queste si sono rafforzate negli ultimi anni col ritorno al potere del Partito Conservatore, guidato dal primo ministro David Cameron. Proprio lui, in campagna elettorale nel 2015, aveva promesso un referendum consultivo sulla permanenza del Regno Unito in Europa. Ma come mai tutto questo? Prima di tutto per placare gli animi del Partito Conservatore e del Partito per l'Indipendenza dell'UK, guidato da Nigel Farage. Questi partiti sostenevano che la Gran Bretagna non aveva avuto più libertà di espressione sulle politiche nazionali da quando, nel 1975, un referendum simile aveva confermato la volontà del popolo inglese di rimanere nella CE. I punti chiave che hanno segnato la campagna della Brexit sono stati 3. Immigrazione, economia e sovranità. I Brexiteers, ovvero coloro a favore dell'uscita, sostenevano che le leggi europee fossero di intralcio al governo statale e che le tasse riservate all'Europa stessero sottraendo risorse economiche che potevano essere investite a favore del popolo inglese. Inoltre, erano molto infastiditi dal numero crescente di migranti, europei e non, che approdavano in UK. Cameron ha vinto le elezioni e nel 2016 ha deciso di mantenere la promessa. Ma come si sono posizionati i partiti inglesi sull'opportunità di uscire o meno dall'UE? Il Partito Conservatore e altri partiti posizionati più a destra erano a favore dell'uscita del Regno Unito dall'UE, nonostante il loro leader Cameron si fosse dichiarato apertamente a sfavore. Dall'altra parte invece si sono schierati tra gli altri partiti, il Partito Laburista, i Liberal Democratici e lo Scottish National Party, ed erano sostenuti anche a livello internazionale da Francia, Germania e Stati Uniti, inoltre anche dal Fondo Monetario Internazionale. Siamo arrivati così al 23 giugno 2016, giorno fatidico del voto. Ora sappiamo com'è andata, ma quella mattina è stata davvero una sorpresa. Ha vinto il fronte del Leave col 51,9% dei voti contro il 48,1% del Remain. Le conseguenze? Prima di tutto dimissioni di Cameron, grande incertezza nei mercati e il crollo della sterlina. È toccato a Theresa May il compito di fare appello all'articolo 50 del Trattato di Lisbona per avviare i negoziati, affinché la Gran Bretagna potesse uscire dall'Europa. A distanza di 3 anni dal referendum, la maratona del Regno Unito è finita. Dopo le elezioni, Boris Johnson ha avuto una maggioranza solida per far passare il suo accordo e il 31 gennaio sono usciti dall'Unione Europea. Ma ora? Da Venezia, Marta Bettiol per Eurofonica.
Eurofonica.
Cosa dicevamo all'inizio? La telenovela non è finita qui. Per almeno altri 11 mesi, infatti, UE e Regno Unito continueranno a negoziare per definire i dettagli sugli scambi commerciali e sulle eventuali tariffe da applicare alle merci. Ma quanto durerà questo periodo di transizione? Beh, dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020, ma sappiate che potrà essere prorogato per mesi o addirittura anni, quindi sì, ne vedremo ancora delle belle. Dopotutto, le prime reazioni forti si sono già viste tanto nelle piazze quanto tra i politici. Da una parte, chi non si arrende all'uscita del Regno dall'Unione e organizza cortei e manifestazioni. Dall'altra, chi, come la premier scozzese Nicola Sturgeon, continua a invocare un referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno, così da poter aderire poi da Stato indipendente all'Unione Europea. Le possibilità che questo avvenga, lo diciamo, sono poche, ma oltre Manica non è mai detta l'ultima parola, lo abbiamo visto. Intanto le nostre Caterina Moser e Alice Masoni hanno svelato le 5 cose sulla Brexit che avremmo voluto sapere, ma che non abbiamo mai osato chiedere.
Eurofonica!
Le 5 cose della Brexit che avreste voluto sapere, ma che non avete mai osato chiedere.
Prima domanda. Come passeranno il loro ultimo giorno gli eurodeputati inglesi?
Ma immagino con cene d'addio e tante, tante lacrime.
Scusa, ma non sono 4 anni che si stanno salutando?
Ma questa volta si salutano per davvero, eh? Già l'ultima plenaria a Strasburgo è stata un duro colpo per i britannici. Immagina che hanno dovuto mangiare la loro ultima tarte flambée, svuotare i loro uffici e impacchettare le ultime cose. Ma sai quanti gadget? Agendine, penne, badge, calamite.
Sì, ma quindi oggi, il 31 gennaio, cosa gli resta da fare ancora? Sì, i gadget, i saluti, ok, ma si sono insediati con le elezioni di maggio 2019. Cosa vuoi accumulare in 7 mesi?
Beh, in effetti, quando sono stati eletti, sapevano già come sarebbe andata a finire. E l'ha detto a BBC News anche Jake Pugh, membro del Brexit Party. We were hired to be fired.
Ah, giusto, aspetta, ma se sono stati eletti a maggio e ora se ne vanno? Seconda domanda, chi prenderà il loro posto e dove andranno a finire i loro seggi?
Dei 73 seggi inglesi, 27 saranno distribuiti ad altri stati membri e 46 rimarranno invece vuoti.
Come vuoti? Li tengono per appoggiarci le giacche?
Sì, vabbè, io ogni tanto mi chiedo veramente se quando mi fai queste domande sei seria oppure mi vuoi far solo perdere tempo. Ma come, perché? Perché potranno essere riempiti da possibili nuovi allargamenti. I negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord potrebbero addirittura ricominciare nei prossimi mesi.
Ok, ok. Strasburgo, Bruxelles, sistemati. Terza domanda. Nel Regno Unito che si fa? Si stanno organizzando per i festeggiamenti o stanno facendo scorte di Kleenex per piangere le loro ultime lacrime rimaste?
In realtà non lo sanno nemmeno loro. Ci saranno delle celebrazioni ufficiali, ma bisogna capire come realizzarle perché potrebbero causare nuove spaccature. Infatti, nonostante abbia vinto il Leave, c'è una fetta di paese, neppure così piccola, che la pensa diversamente.
Quindi mi vuoi dire che alla fine si opterà per una sana e classica sobrietà dopo tutti questi anni di attesa?
Ora, non esageriamo. Infatti proprio stasera, sulla porta del numero 10 di Downing Street, verrà proiettato il conto alla rovescia. Londra si colorerà di bianco, rosso e blu. E non finisce qui. Una moneta da 50 pence verrà coniata apposta e avrà inciso sopra lo slogan Peace, Prosperity and Friendship with All Nations.
Say what?
Ma ora passerei alla quarta domanda. E questa volta non la faccio io. È la MEP inglese del Brexit Party, June Mummery, che ha scritto su Twitter una big question. Chi controllerà gli interessi del Regno Unito se quest'ultimo non avrà più nessuno a rappresentarlo?
Ma con tutto il bene, i rappresentanti britannici erano nelle istituzioni europee proprio per fare questo. Lo ha detto anche Louisa Porritt di Renew.
That's why I wanted to be an MEP in the first place, to make sure that the pro-Europeans who do still exist in Britain are represented.
Ok, ok, ritiro tutto e riformulo. Quarta domanda. Visto che se ne devono andare, cosa mancherà di più agli eurodeputati inglesi dell'UE?
Come ti ho già detto giusto un attimo fa, non poter rappresentare più il proprio paese.
Beh, ma i membri del Brexit Party almeno saranno felici. Scommetto che a loro non mancherà proprio nulla.
E invece qui ti sbagli. In un video di Associated Press, anche Nigel Farage, uno dei massimi sostenitori della Brexit, confessa che avrà un po' di nostalgia dei bei tempi passati tra Bruxelles e Strasburgo.
I shall miss the theatre inside the chamber because I've been the pantomime villain. You know, I've been the one that stands up and they all boo.
E non c'è solo semplice nostalgia. Seb Dance, deputato dei Labour, ha scritto su Twitter che questo è il momento più triste della sua vita e per di più ha detto anche che il suo ultimo voto da MEP è ancora una volta un voto contro la Brexit.
Oh mamma, che tristezza che mi hai fatto venire. Ma devo trattenere le lacrime anche perché ora arriva l'ultima, fatidica, quinta domanda. E ora che succederà?
Sì, vabbè, facevi prima a chiedermi dove vanno a finire i buchi neri. È nato prima l'uovo o la gallina? Io non ho la sfera di cristallo e così come negli ultimi 4 anni le certezze non sono molte.
Abbiamo detto che gli eurodeputati inglesi torneranno tutti a casa e quindi il 31 gennaio, oggi, il Regno Unito lascerà ufficialmente l'Unione Europea.
Il 29 gennaio il Parlamento Europeo ha approvato finalmente l'accordo con 641 voti favorevoli, 49 contrari e 13 assenti. E anche il Consiglio ieri ha detto sì. Dal 1 febbraio dovrebbe iniziare il leggendario periodo di transizione, che dovrebbe terminare il 31 dicembre.
Scusa, perché dovrebbe? Non dirmi che si può prorogare anche questo?
Tutto si può prorogare. Pensa alla tua laurea. Non è facile trovare un accordo in 11 mesi. Tra l'altro, quello stesso accordo che non abbiamo trovato in 4 anni.
Quindi può ancora succedere di tutto. Altre proroghe, uscite senza accordo o Boris Johnson che improvvisamente dice «Fermi tutti, vi abbiamo fatto uno scherzone».
Alice Mazzoni da Bruxelles,
Caterina Moser da Trento,
per Eurofonica.
Eurofonica.
stop, usciamo dal loop Brexit e cambiamo argomento. Avete mai sentito dire a qualcuno la frase «Se tutte le api scomparissero dalla faccia della Terra, al genere umano resterebbero solo 4 anni di vita?» No, non ce la siamo inventati noi e ovviamente non possiamo accontentarci solo di questo, la questione è da approfondire. L'importanza delle api per gli equilibri della natura e quindi non solo per la nostra vita è ormai risaputa. Ma gli esseri umani fanno abbastanza per proteggerli, questi equilibri? I governi si pongono seriamente il problema? Pare che in questo senso l'Unione Europea stia lavorando bene, ma solo i prossimi decenni ci diranno se le iniziative adottate saranno state sufficienti. Intanto ne parla Martina Ottaviano per Eurofonica.
Eurofonica!
Se le api sparissero dalla faccia della Terra, all'umanità resterebbero solo 4 anni di vita. Questa frase, erroneamente attribuita ad Einstein, ha cominciato a circolare all'inizio degli anni 90 con lo scopo di spronare le persone e i governi a trovare soluzioni alternative ai pesticidi sintetici. E sebbene non ci siano previsioni scientifiche sulla possibile durata della vita della nostra specie dopo la scomparsa delle api, una cosa è certa: senza impollinatori non andiamo da nessuna parte. Api, farfalle, bombi, falene, persino pipistrelli svolgono un ruolo ecologico fondamentale negli ecosistemi. Circa il 90% delle piante dipendono dall'impollinazione animale per riprodursi e, secondo stime della FAO, le api impollinano ben 71 delle 100 specie di colture che forniscono il 90% dei prodotti alimentari delle nostre tavole. Inoltre, assicurare la presenza e la sopravvivenza di diverse specie di impollinatori è cruciale per aumentare la resilienza degli ecosistemi agricoli e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Nonostante la loro importanza, però, le api stanno diminuendo drasticamente a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso dei pesticidi, dell'inquinamento, della presenza di specie aliene come la vespa velutina che si nutre proprio di api e della diffusione di patogeni. Ma cosa fa l'UE per proteggere gli impollinatori da queste minacce? Beh, nel 2018 è stata istituita dalla Commissione europea l'European Pollinators Initiative con lo scopo di studiare cause e conseguenze del declino delle api, attuare monitoraggi standardizzati in tutta l'UE, proteggere gli habitat importanti per questi animali ed individuare soluzioni per aiutare gli stati membri a salvaguardare le specie presenti nei propri territori. I primi risultati li vedremo alla fine del 2020, quando la Commissione dovrà valutare i progressi fatti e stabilire le prossime azioni da intraprendere. Con il supporto dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la Commissione ha bandito l'utilizzo del tiacloprid, un pesticida della famiglia dei neonicotinoidi, composti tra i più usati al mondo, che provocano la distruzione del sistema nervoso degli insetti. Inoltre, nel corso della risoluzione parlamentare del 15 gennaio 2020 sull'European Green Deal, è stata sottolineata l'urgenza di intervenire per la salvaguardia degli impollinatori. La Commissione e gli Stati membri sono stati spronati ad adottare le linee guida dell'EFSA per la salute delle api e l'uso dei pesticidi. Un primo passo per accontentare le richieste dell'iniziativa di cittadini europei Save Bees and Farmers, lanciata il 25 novembre 2019 e sostenuta da 90 organizzazioni in 17 paesi membri, tra cui l'Italia. Con questa iniziativa, i cittadini chiedono di vietare l'uso di tutti i pesticidi sintetici in UE entro il 2035 e se riusciranno a raccogliere abbastanza firme, la proposta arriverà in Commissione e al Parlamento. Martina Ottaviano da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica.
E chiudiamo questa puntata andando in Francia. Dopo le mobilitazioni dei Gilets Jaunes, ad agitare le acque ci pensano le proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron. Ferrovieri, insegnanti, artisti e impiegati. Da ormai 2 mesi la base della protesta è animata trasversalmente da lavoratori e semplici cittadini che temono per i destini della loro vecchiaia. Semplificazione necessaria o velato incoraggiamento a lavorare più a lungo? Ce lo spiega Veronica Miglio.
Eurofonica!
La Francia si avvicina a 60 giorni di manifestazioni, un vero e proprio record che fa impallidire quelle del 1968. Ma chi sono i protagonisti delle piazze? Lavoratori di tutte le età e di ogni classe sociale. Negli ultimi tempi, però, è proprio la riforma delle pensioni ad aver mandato in tilt il paese e non mancano per le strade spaventapasseri con la faccia di Macron e altre fantasiose quanto bizzarre rappresentazioni del presidente francese. Vista la portata della questione, il leader di En Marche ha annunciato che in caso di fallimento rinuncerà a ricandidarsi per le elezioni del 2022. Nonostante in campagna elettorale Macron avesse detto chiaramente quale fosse il suo programma di riforme legato al sistema sociale, pare proprio che i cittadini abbiano smesso di fidarsi di lui e del suo esecutivo. Infatti, secondo un sondaggio dell'Istituto Elab riportato dall'ANSA, pare che ben il 61% dei francesi non sia soddisfatto della riforma. Ma facciamo un passo indietro. È necessaria questa tanto chiacchierata riforma? Macron vuole cambiare radicalmente il sistema pensionistico perché è molto complesso. Tuttora conta 42 regimi diversi per specifiche categorie professionali. I problemi sono molteplici, a partire dal fatto che i francesi vanno in pensione prima della media dei paesi OCSE e generalmente percepiscono 2,5 pensioni ciascuno. In questo modo, la Francia spende il 14% del PIL solo in pensioni, avviandosi verso un irrimediabile ed enorme deficit che, secondo alcune stime, potrebbe arrivare a 17 miliardi nel 2025. L'obiettivo del presidente, quindi, è quello di creare un sistema a punti universale. Per ogni ora di lavoro, al dipendente verrebbero assegnati dei punti che variano però da professione a professione. A fine carriera verrebbero calcolati i punti accumulati durante gli anni per determinare l'importo mensile della pensione. Qualcosa non vi torna? Bene, allora avete già compreso il primo di una lunga lista di problemi. Ogni euro versato avrà un determinato valore che verrà definito dal governo in carica. Questo coefficiente potrebbe variare nel tempo a seconda della situazione economica del paese e portare delle ingiustizie economiche non da poco. I passaggi che sembrano mettere d'accordo quasi tutti quindi sarebbero solo due: l'aumento degli stipendi per insegnanti e ricercatori e pensione minima garantita a 1000 euro. Il sistema universale a punti ci porta al secondo problema. Se anche la riforma venisse incontro ai precari che non hanno una carriera continuativa, penalizzerebbe invece i lavoratori dei trasporti, metro e ferrovie in primis. Visto il lavoro che fanno, queste categorie vanno in pensione molto prima rispetto ad altre, a 56 anni. Il premier Philippe ha detto che l'età pensionabile non verrebbe modificata, ma poche settimane fa ha proposto di creare un'età di equilibrio a 64 anni. Chi volesse richiedere la pensione anticipata riceverebbe una penalizzazione del 5% ogni anno. I lavoratori dei trasporti sostengono quindi che con questa riforma riceverebbero una pensione più bassa di quanto gli spetterebbe e questo li obbligherebbe a lavorare per più anni. Pochi giorni fa però l'esecutivo ha ceduto alla pressione dei sindacati ritirando la proposta. Ad ogni modo, le proteste non si placano perché i cittadini chiedono trasparenza riguardo alla pensione a punti, che pare non dare alcuna certezza sul lungo periodo. La situazione, che finora non ha ricevuto commenti dal Parlamento europeo, ormai sta portando il paese al collasso, con città spesso paralizzate tra incendi e imbottigliamenti. Oltretutto, gli scioperi hanno avuto un grande impatto sulla spesa dei consumatori, che è calata dello 0,3% lo scorso dicembre. L'esecutivo non intende ritirare la riforma, anzi spera di portarla a casa entro l'estate, ma la storia insegna che in Francia non si può fare nulla senza il consenso dei cittadini. Macron si arrenderà alla Vox Populi? Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
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 Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.
Prima di lasciarci vi segnaliamo alcune opportunità molto interessanti. Cominciamo col programma Europa per i cittadini, reti di città. L'obiettivo del progetto è avvicinare l'UE ai cittadini seguendo alcuni punti: aumentare la conoscenza della storia dell'Unione, delle sue diversità e caratteristiche, promuovere la cittadinanza europea, sensibilizzare ai valori comuni, alla storia e alla memoria dell'UE e incoraggiare la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello comunitario. Trovate tutti i dettagli di questo programma sul sito obiettivoeuropa.com. E ancora Justice, formazione giudiziaria in ambito civile, penale e diritti umani. Il programma Justice vuole contribuire all'ulteriore sviluppo di un'area europea di giustizia basata sul riconoscimento e la fiducia reciproca, in particolare promuovendo la cooperazione giuridica in materia civile e penale. Il progetto inoltre mira a supportare e promuovere la formazione giuridica, inclusa quella sulle terminologie della giurisprudenza, con il fine di alimentare una cultura legale e giudiziaria comune. Anche in questo caso trovate i dettagli su obiettivoeuropa.com.
Eurofonica!
Eurofonica!
Per oggi abbiamo davvero finito, grazie a voi che avete ascoltato e a chi ha lavorato ai contenuti di questa puntata. Vi ricordo che Eurofonica è un format Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, e che trovate tutti i nostri podcast giornalieri sul sito raduni.org, ma anche su Spotify e iTunes. Continuate a seguirci su Facebook e Instagram per ricevere gli aggiornamenti su quello che accade nell'Unione Europea. Sulle radio universitarie invece ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Mauro Gemma per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.